Signor Presidente, grazie di averci accolto qui al Quirinale. Tutto ha un senso e credo non ci sia luogo più importante di questo per celebrare un uomo come De Gasperi, che ha guidato con mano ferma la transizione tra la monarchia e la Repubblica. I palazzi sopravvivono a chi li abita, ma chi li abita fa la differenza. Grazie alla signora Paola, Lia De Gasperi si è infortunata, ringraziamo tutti i nipoti e la famiglia, pronipoti, che ci fanno sentire il sostegno della famiglia De Gasperi. Grazie alle autorità, ai molti amici responsabili di istituti culturali che stanno collaborando con noi. La nostra rete di collaborazioni conta già oltre 30 istituzioni. In questa sala, signor Presidente, ci sono gli storici che fanno parte della Commissione Nazionale che sovrintende l'impresa e l'intera squadra dei giovani ricercatori, oltre ad amici ed appassionati di De Gasperi. Oggi, Presidente, è la festa dell'intelligenza storica e anche, se me lo permette, della passione civile per il nostro Paese. Il volume delle 15 lezioni De Gasperiane che avete tra le mani tutti è un segno di riconoscenza a tutti coloro che hanno voluto onorare, come lei ha fatto nel 2016, l'esempio di De Gasperi. 2 anni fa abbiamo iniziato sapendo che il progetto è molto impegnativo. L'iniziativa è stata dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che ho l'onore di presiedere. Ho coinvolto subito la Fondazione Bruno Kessler, il cui presidente Francesco Profumo le invia un caloroso indirizzo di saluto, e l'Istituto Sturzo di Roma con le sue preziosissime archiviste. Il MIBAC ci ha sostenuto generosamente, così alcune banche. Dopo 2 anni di lavoro, questa sera apriremo online la piattaforma dell'epistolario, che contiene già 1300 lettere, quasi 900 inedite o sconosciute. Non solo trascrizioni, signor Presidente, ma anche la riproduzione degli originali. Abbiamo lavorato su più di 100 fondi archivistici sparsi in 9 stati e siamo solo ad un quarto dell'opera. Sono più di 30 ricercatori coinvolti. Gli archivi americani ci hanno restituito una decina di documenti inediti. L'Austria e la Germania sono già state esplorate. Per la Francia e l'Inghilterra stiamo organizzando il lavoro. Abbiamo la disponibilità di storici russi. Con l'apertura l'anno prossimo degli archivi vaticani fino al pontificato di Pio XII possiamo coprire l'intero arco della vita di De Gasperi. Ciò che più impressiona, oltre alle lettere di Stato, è il flusso di corrispondenza con amici, collaboratori, familiari. L'epistolario restituisce un volto a una moltitudine di protagonisti, potenti o semplici cittadini, impegnati a disegnare i destini del mondo o semplicemente a sopravvivere. E sotto la penna di De Gasperi sono testimoni di quell'umanesimo che è alla base di ogni sana democrazia. Alla fine di questa cerimonia mostrerò a tutti gli intervenuti 10 di queste lettere inedite. La grandezza di un politico si è misurata per secoli dal numero dei suoi corrispondenti e l'epistolario degli agli uomini illustri era un genere letterario importantissimo fino a tutto l'Ottocento. Per De Gasperi credo si potrà dire lo stesso. La sua corrispondenza è un monumento alla vita degli italiani, dovunque fossero. I dati materiali non ci dicono però tutto. Ciò che appare è una nuova prospettiva storica, un film dell'Italia che siamo stati e forse una prospettiva dell'Italia che vorremmo essere o che credo dovremmo ritornare ad essere. La differenza è tutta qui. De Gasperi lavorò perché il necessario ritorno ai dati di realtà che la geopolitica imponeva potessero avvenire senza dover patire le umiliazioni e le sofferenze che gli italiani avevano troppo a lungo subito. Sapeva che in politica i tempi non sono lineari e che ciò che sembra una novità può trasformarsi in una tragedia. La distanza, si dice, rende tutto più lontano, appannato, ma già gli antichi si erano accorti che non è la distanza degli anni che rovina la memoria, ma l'assenza di documenti e di storie da raccontare. Non è lo scorrere del tempo che ci separa da chi ci ha preceduto, ma è lo spegnersi della passione per la conoscenza. Noi parliamo di infrastrutture culturali nelle scienze umane pensando ai documenti e alle carte, ma ormai noi sappiamo che la più grande infrastruttura umanistica è la memoria degli uomini e su quella si può lavorare solo insegnando o condividendo. La scelta digitale è stata vincente perché l'intelligenza artificiale ci consente di costruire mappe concettuali precise. Ogni nuova lettera, ogni nuovo commento potranno essere inseriti senza distruggere nulla in una costruzione sempre aperta e ordinata. Di questo ci dirà Sara Tonelli, che ha seguito tutta la parte tecnologica per FBK. Poi, prima di dar la parola, darò la parola a Lucio Caracciolo e a Don Ivan Maffeis, che ringrazio moltissimo, e concluderò, come ho accennato, mostrando in rapidissima sequenza alcune bellissime lettere inedite. Grazie signor Presidente, grazie signori e signori. Credo stiamo facendo qualche cosa di buono e di serio.
È un grande onore per me potervi descrivere la particolarità di questa edizione che ha scelto fin da subito di legarsi al mondo digitale, seguendo un'impostazione innovativa che ci ha permesso di coordinare il lavoro di molti studiosi attivi finora in 9 diversi paesi, senza perdere tempo e senza abdicare ai più elevati standard di rigore scientifico. È anche per questo che possiamo essere qui oggi, dopo tutto sommato soli 2 anni di pur intenso lavoro, a presentare i primi risultati di un progetto che è per se stessa natura un work in progress, tale da consentire interventi successivi che potranno ampliare o anche, se necessario, correggere quanto è già stato edito online. Il lavoro che oggi inizia ufficialmente potrebbe non finire mai, anche perché quando tutte le lettere di Alcide De Gasperi saranno state raccolte, la piattaforma potrà essere sempre estesa con nuove analisi. Ora vediamo brevemente cosa significa in concreto lavorare a un'edizione digitale. Innanzitutto, da oggi chiunque vorrà confrontarsi con l'epistolario per motivi di studio o anche per curiosità personale potrà farlo gratuitamente da qualsiasi luogo, semplicemente accedendo al sito del progetto che ora vi mostro. E questa è la pagina d'accesso. Già da qui è possibile avere un'idea dell'avanzamento del lavoro. Vedete questi contatori con il numero di lettere edite, gli archivi consultati e quanti ricercatori si stanno impegnando nella raccolta. C'è qualche informazione sulla commissione scientifica, tante di queste persone sono qui oggi e che si stanno impegnando appunto nella realizzazione di questa opera, e anche la rete di istituzioni che ci stanno supportando e che in vario modo hanno già contribuito all'opera. Il portale consente inoltre di consultare vari materiali scientifici, ma come capirete il valore maggiore di questo epistolario sta proprio nell'archivio digitale, quindi nel luogo dove sono raccolte tutte le lettere e sono accessibili. Si possono fare varie ricerche, per esempio ogni lettera, come si diceva, può essere cercata in base al mittente, al destinatario o altre informazioni temporali, e verrà visualizzata, abbiamo sia l'immagine della lettera che una trascrizione che è stata fatta fornendo un doppio apparato critico, quindi da un lato un apparato filologico che ha tenuto conto delle particolarità della scrittura, delle cancellature, delle abbreviazioni che possono essere svolte, e quindi si può visualizzare nella forma, diciamo, semplificata la lettera, e anche un commento storico con l'identificazione dei soggetti citati, brevi medaglioni biografici delle persone menzionate, come in questo caso, e alcune note di contestualizzazione per rendere più comprensibili alcuni passaggi che potrebbero risultare oscuri. Questa è la parte di lavoro visibile. C'è anche molto lavoro che non è visibile, la potente tecnologia che non si vede ma che sostiene l'intero progetto, perché per affrontare le tante criticità di questa edizione è stato necessario sviluppare un'applicazione, quindi un software ad hoc messo a disposizione degli studiosi, che con questo vanno negli archivi, fotografano le lettere e le trascrivono, tutti attenendosi agli stessi metadati, alle stesse istruzioni, quindi garantendo un'elevata qualità del lavoro svolto. Poi questi dati raccolti vengono automaticamente spediti a una banca dati centralizzata, e lì ci sono altri 2 livelli di correzione, quindi un supervisore scientifico e un redattore che fanno un ulteriore controllo, e che poi, se approvano la trascrizione quanto è stato annotato, con un clic mettono la lettera online. Quindi è un'infrastruttura che permette di passare dal cartaceo a quello che vedete nella piattaforma, con qualche passaggio tutto dematerializzato. Anche dal punto di vista delle Digital Humanities, che è il mio ambito di ricerca, si tratta di un progetto molto ambizioso, ancora in espansione. Stiamo lavorando su un terreno non ancora battuto, e l'ambizione è quella che le nuove tecnologie, più propriamente l'intelligenza artificiale, possano permettere una raccolta e uno studio delle fonti storiche con strumenti che in modalità tradizionali non sarebbero stati possibili. E per questo stiamo mettendo a punto anche una serie di strumenti più avanzati per l'analisi automatica, per esempio, del contenuto delle lettere. Qui è un esempio di un sistema che estrae automaticamente i temi menzionati nelle lettere in inglese dell'epistolario, oppure strumenti che permettono di in modo automatico analizzare la rete delle corrispondenze, quindi capire i ruoli dei corrispondenti all'interno di questo insieme di lettere. Le possibilità che si aprono davanti a noi sono ampie e affascinanti da esplorare. Un'edizione cartacea avrebbe costretto gli studiosi a operare una selezione di documenti, probabilmente pubblicando soltanto le lettere ritenute più significative dei corrispondenti più noti, mentre il digitale evade i confini tradizionali e consente di conservare un posto nella storia de Gasperiana anche a tante figure minori. In questo senso l'edizione nazionale vuole dare dignità anche alle tantissime donne e uomini che compongono l'epopea de Gasperiana e quella collettiva del nostro paese. Resta ora da chiedersi cosa hanno da dire di nuovo queste lettere, e come abbiamo visto ce lo spiegherà alla fine degli interventi odierni il presidente della commissione scientifica, che ci accompagnerà dentro a una decina di lettere. Concludo ringraziandola, signor Presidente, per l'attenzione e la vicinanza che ci ha dimostrato oggi. Grazie.
La parola al professor Lucio Caracciolo.
Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signora De Gasperi, signore e signori. Alcide De Gasperi è stato il più grande uomo di Stato europeo che l'Italia abbia avuto. Solo Cavour, in tutt'altro contesto storico e culturale, ebbe almeno altrettanta apertura a quella che lui amava chiamare Europa vivente, riferimento di libertà e di progresso, cui intendeva saldare irrevocabilmente il Regno d'Italia in via di formazione. Quasi un secolo dopo, il più eminente fra i padri della Repubblica volle imprimere il suo segno nella medesima direzione, agganciare il nostro paese all'Europa vivente, o meglio sopravvivente. Sopravvivente a ciò che dopo due guerre mondiali restava della civiltà europea. Per De Gasperi, sinonimo di civiltà cristiana nel senso laico, dunque pieno del termine. Ricostruzione dell'Italia e costruzione dell'Europa erano per lo statista trentino due facce della stessa medaglia. Destino volle che De Gasperi morisse 11 giorni prima del fatidico 30 agosto 1954, quando il Parlamento francese affondò per 319 voti contro 264 la Comunità Europea di Difesa. Non solo e non tanto strumento militare, quanto pietra angolare dell'Europa politica, inevitabilmente occidentale, nel mondo bisecato dalla cortina di ferro. Un'idea alta di Europa, aliena da ogni funzionalismo, l'illusione che la funzione crei l'organo, che l'economia determini la politica, di cui De Gasperi contribuì ad avviare la fase costituente. Perché lo statista di Pieve Tesino non apparteneva alla specie degli europeisti della domenica, per i quali l'unità del continente non sottomesso al tallone di Mosca era al meglio orizzonte lontano, al peggio pura retorica. No. De Gasperi considerava l'Europa politica compito del presente, compito di anni, non di decenni o di secoli, perché questa era la necessaria conseguenza della guerra civile europea tragliata in doppia guerra mondiale tra il 1914 e il 1945, che aveva concluso i secoli dell'egemonia globale del vecchio continente. Non più Europa mondiale, non più mondo europeo. La stessa Italia, da poco unita, rischiava il definitivo decesso sfiorato l'8 settembre. La storiografia, che sicuramente arricchita dall'edizione nazionale dell'epistolario De Gasperiano, sapientemente curata e presieduta dall'amico professore Giuseppe Tognon, ci permette di ricostruire alcuni caratteri dell'Europa che De Gasperi aveva in mente. Profondamente influenzata dalla sua provenienza trentina e asburgica, ovvero dalla provincia italiana di un impero multinazionale, oggi piuttosto idealizzato, in cui la sovranità centrale si dinamava in un sistema di autonomie, di pesi e contrappesi istituzionali e geopolitici. L'Europa confederale, concepita da De Gasperi, aveva molto di asburgico, basata su autonomie regionali e istituzioni nazionali incardinate in strutture comunitarie che partecipassero di un ampio spazio di civiltà, sintesi delle tradizioni liberale, socialista democratica e soprattutto cristiano sociale. A partire da una democrazia partecipata, De Gasperi vedeva nella Svizzera un modello da studiare. Visione condivisa da molti democratici cristiani europei, contrastata da almeno altrettanti cattolici impegnati in politica su posizioni conservatrici o seccamente reazionarie. L'incubo del secondo partito cattolico evocato in Vaticano non cessò di tormentare De Gasperi. Si suole avvicinare, se non assimilare, l'europeismo de gasperiano a quello renano, facendo di Schumann, Adenauer e De Gasperi una laica trinità, cattolica, germanofona, di frontiera e di periferia rispetto alle capitali nazionali di Francia, Germania. Sappiamo quanto Adenauer detestasse Berlino, e non solo perché per metà occupata dai sovietici. Italia. C'è del vero in questa oleografia, ma non tutto. Le parabole del lorenese lussemburghese Robert Schumann, fino al 1919 cittadino del Reich, solo poi francese, non esente dalla germanofobia tipicamente gallica che ne nutrì lo slancio pro-europeo in nome della necessità di arrimer l'Allemagne, e quella del renano già sindaco di Colonia Konrad Adenauer, fra loro già diverse, non sono comparabili alla peculiarissima vicenda esistenziale, politica e spirituale del Trentino Alcide De Gasperi, il cui stigma geopolitico fu infatti l'accordo con il collega austriaco Karl Gruber, grazie al quale ancorò l'Alto Adige al Trentino e quindi all'Italia sulla base di un pragmatico autonomismo che entrambi i protagonisti di quel patto avevano succhiato con il latte asburgico. De Gasperi e Gruber parlavano la stessa lingua, non solo in senso stretto, l'alto tedesco un po' austriacato della Vienna aulica, ma perché abbeverati alla medesima semantica politico-amministrativa della burocrazia imperial regia. Allo stesso tempo, De Gasperi pensava ed agiva su più scale, provinciale, Trentino, nazionale, ma niente affatto nazionalista, l'Italia, europea e atlantica. Avendo chiara la priorità della nazione, che seppe rappresentare con imponente dignità e disperata passione in un contesto internazionale che più avverso non si sarebbe potuto immaginare. Codificato nell'umiliante trattato di pace del 1947, costituzione geopolitica dell'Italia sconfitta e insieme condizione ineludibile della sua rinascita, nei limiti di sovranità inscritti in quella carta. L'europeismo pragmatico di De Gasperi derivava dalla sua scelta atlantica, per nulla scontata e anzi contrastata sia sulla scena internazionale che su quella interna. Subito dopo il crollo del fascismo, lo stesso statista trentino aveva accarezzato ipotesi neutraliste, largamente diffuse nel mondo cattolico, di sinistra e pacifista, ma anche con segno opposto, chiaramente terza forzista, nella destra monarchica, reazionaria o neofascista. Già dal 1946 De Gasperi si rese conto che l'opzione per l'America era insieme necessaria per la nostra sicurezza e produttiva per la rinascita del paese. Dopo essersi dissanguata, l'Europa non poteva restare pienamente europea. Doveva essere anzitutto atlantica, perché l'America aveva scelto di restare nel nostro continente, di installarvisi quale potenza a tutto tondo, con l'obiettivo di contrastarvi l'ideologia comunista e l'imperialismo russo-sovietico. Non si capisce l'Europa del dopoguerra, e nemmeno l'attuale, se non studiandone la radice americana. Francesi e tedeschi certo non si sentivano spontaneamente affratellati dopo essersi massacrati in tre grandi guerre negli ultimi 70 anni. Furono la presenza militare e la pervasiva influenza geopolitica ed economica di Washington, volte a costruire un blocco europeo occidentale a sua guida, che incentivarono e insieme condizionarono l'incompiuta integrazione europea, con tre scelte decisive. Il piano Marshall nel 1947, che dava ossigeno alla ricostruzione economica, sociale e morale degli europei occidentali, l'invenzione del marco tedesco nel 1948, che avviava la riabilitazione e poi l'integrazione della Germania occidentale nell'insieme euroatlantico, e la NATO nel 1949, braccio armato dell'Europa americana, ovvero dell'America europea. Tutto quello che noi europei abbiamo costruito dopo, CECA, CE, UE, nell'informale ma effettivo impero americano in Europa, oggi disegnato dalla quasi perfetta coincidenza spaziale fra NATO e Unione Europea, non sarebbe stato possibile senza la supremazia a stelle strisce e la parallela minaccia sovietica. Alcide De Gasperi non era atlantico solo per necessità. Ammirava la democrazia americana. Soprattutto sapeva, da politico realista, che la sua Europa, l'Europa europea, di matrice neo-asburgica, confederale, autonomistica, non sarebbe potuta né dovuta assurgere al rango di superpotenza. Gli americani non l'avrebbero mai permesso. Un certo europeismo retorico continua a trascurare il principio primo della geopolitica americana, tuttora vigente, impedire che in Eurasia nasca una potenza rivale. L'America non può quindi accettare che si crei in Europa un blocco di paesi capace di costituirsi in alternativa ad essa. Se una confederazione europea provasse a diventarlo, ipotesi coltivata a suo tempo dal generale de Gaulle, che diceva Europa ma pensava Francia, Washington vi si opporrebbe in ogni modo. L'incubo degli Stati Uniti era e resta un allineamento Cina-Russia-Germania e altri paesi europei, che significherebbe di fatto la perdita della primazia globale. La lezione De Gasperiana resta valida per noi italiani. Il neutralismo o una qualche equidistanza fluttuante fra Stati Uniti, Russia e Cina sarebbe assai rischioso. A suo modo e nel suo tempo De Gasperi ne era perfettamente cosciente, a differenza di molti suoi stessi amici di partito o colleghi di maggioranza. Ripercorrere idealmente quella lezione, promuovendone lo studio anche grazie alle nuove preziose fonti offerteci dall'epistolario, e adattarla all'oggi, sarebbe esercizio davvero commendevole, anche per ravvivare una pedagogia patriottica di cui noi italiani di oggi talvolta stentiamo a cogliere l'eco. Vi ringrazio.
La parola a Don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, Trentino, amico carissimo.
Perché non ci sono più uomini come De Gasperi, o come altri grandi politici che hanno fatto la storia senza approfittarne, senza trascinare popoli e nazioni in immani tragedie, ma al contrario guidandoli verso fasi positive e costruttive? Sono le domande con cui una decina d'anni fa, tra le Dolomiti trentine, il professor Giuseppe Tognon concludeva un convegno nel quale dava voce al bisogno di una comunità di ritrovarsi in figure rappresentative. Più ancora, dava voce a quel bisogno di riconoscersi in una memoria condivisa, consapevoli che essa, la memoria, ben lungi dal costituire il passato, è la chiave del presente, la forma stessa del nostro pensiero. Signor Presidente, signora De Gasperi, signori e signore, qual è dunque il segreto di uomini come De Gasperi? una traccia di risposta passa proprio dall'epistolario in quanto tale. Prima ancora di entrare nel contenuto delle lettere, non si può non rimanere colpiti dal loro insieme, dalla loro espressività. Nessuno di esse è formale. C'è sempre un pensiero, un'espressione, un monito, un richiamo, un incoraggiamento. Le lettere testimoniano il rispetto profondo, assoluto, dell'autore verso la persona e la sua dignità, verso la comunità e i suoi valori. Le lettere dicono di relazioni non sporadiche, ma fedeli nel dispiegarsi del tempo e delle situazioni. La prosa di questo corpus esprime come l'arte del governo sia frutto di un esercizio, di una lettura intelligente e libera degli avvenimenti politici ed ecclesiari, ma anche di prossimità, di immaginazione emotiva, di capacità d'ascolto e di comunicazione, cercata, attesa e coltivata, di reciprocità. La parabola di De Gasperi racconta di quanto quest'uomo non abbia avuto timore nell'allargare lo spazio vitale della sua comunità, da Pieve Tesino a Vienna, da Vienna a Roma, da Roma all'Europa, un politico che sapeva far spazio all'uomo, oggi diremo un politico inclusivo. Si era formato in un impero in crisi, attraversato da cambiamenti politici, amministrativi e istituzionali, l'annessione del Trentino all'Italia, l'occupazione da parte del regime fascista di ogni sfera della vita sociale, il conseguente venir meno della presenza organizzata dei cattolici, denigrato, umiliato, minacciato e perseguitato, conobbe sulla propria pelle l'ottusità dei forti e la pusillanimità dei meschini. Immerso nel cattolicesimo sociale, capiva il significato del disegno della Chiesa di ricostruire un'egemonia diversa sulla società, ma sapeva che passare da un piccolo stato pontificio a una nuova cristianità non sarebbe stato possibile senza la giusta dose di libertà, di indipendenza e di rispetto per la laicità della comunità dei credenti. De Gasperi colse il paradosso della Chiesa di quel tempo, che voleva mobilitare i cattolici, senza però dar loro gli strumenti necessari per essere cittadini responsabili e protagonisti. Abbracciò la politica quale approdo del sentimento morale e sociale dei cattolici di fine Ottocento. La visse come una missione, la forma più alta ed esigente di carità con cui declinare i principi dell'umanesimo cristiano. La scelse soffrendo nei limiti, eppure senza mai rinunciare al dialogo e all'alleanza, anche di governo, con altre tradizioni culturali e politiche, purché di accertata estrazione liberal-democratica. Da queste lettere avvertiamo emergere una statura morale di cui oggi sentiamo penuria. Ci chiediamo come facesse a lavorare con quell'intensità, quel rigore e quell'attaccamento al dovere, compiuto con modestia e umiltà, fino al sacrificio di sé. L'epistolario ce ne mostra la coscienza educata e libera, l'autonomia intellettuale, le convinzioni che lo animarono. Ci fa sentire cosa significhi donarsi alla politica, scelta a caro prezzo, pagata spesso con la solitudine. Come si fa a resistere al peso della politica? Come si fa a non diventare cinici? In realtà la generazione di De Gasperi aveva ispirazioni forti, vivo senso di responsabilità, respiro politico di lungo periodo, sostenuto con lealtà e coraggio, con fermezza di volontà e di carattere. Credeva nella storia e nelle sue leggi, più che nella tecnica e nei suoi padroni. Ci possiamo chiedere da dove venissero la sua serenità d'animo, la sua sicurezza interiore e la sua condotta esemplare, sia nella vita privata come in quella pubblica. La risposta è nell'inchiostro di queste lettere. È nella fede cristiana genuina e coerente, priva di retorica, profonda, mai ostentata. La risposta è nell'affetto della sua famiglia e degli amici, nell'amore alla Chiesa e, in definitiva, in una grande intuizione ideale. Molte sue lettere rivelano fatica e preoccupazione, ma De Gasperi sa che non può permettersi di rivelarsi debole sui principi. Opera in un contesto geopolitico difficilissimo, ci diceva prima il dottor Caracciolo, ma più degli eserciti e dei dittatori teme l'incontro della povertà con l'ingiustizia. Mostra di aver bene in mente le radici conflittuali della politica moderna e sa che l'unico modo per evitare la violenza è quello di prendere sul serio i valori positivi delle rivoluzioni per svuotarle del loro veleno. Avverte l'operare insieme nel quadro di uno Stato di diritto e con istituzioni forti come l'unico modo perché la comunità possa trasformarsi in società civile. Corre alla mente la definizione di un altro grande trentino, Antonio Rosmini, il quale, ben prima di Maritain e di Mounier, diceva che la persona umana ha nella sua stessa natura tutti gli elementi costitutivi del diritto. Essa è il diritto sussistente, è l'essenza del diritto. Le lettere, cari amici, ci consegnano anche la pazienza e la costanza di De Gasperi. Egli sa che deve provarci sempre, come sa che non tutto è nelle sue mani. Si affida all'intelligenza dei suoi interlocutori, scommette sugli avversari politici e cerca di anticiparne le mosse. Li osserva, li studia, li stupisce. Invecchiare, e forse non soltanto in politica, significa conoscere, capire e comprendere meglio gli altri. Nella lezione De Gasperiana di 3 anni fa, lei, signor Presidente, ci ricordava che le basi morali della democrazia sono il vero patrimonio dell'Europa. Non le banche o le transazioni commerciali hanno determinato l'Unione Europea, ci sottolineava, ma uomini politici e parlamentari lungimiranti. Non sono le crisi finanziarie che potranno distruggerla, ma soltanto la nostra miopia nel riconoscere o meno il bene comune. Il peggior tradimento di De Gasperi e dei padri della Repubblica sarebbe di ritornare ai loro tempi, alla lotta tra le nazioni sulla pelle dei giovani, così da rendere inutile un secolo di passioni per la pace e l'uguaglianza. Il rischio c'è, ma dal proprio tempo non si può uscire che in avanti. Queste lettere ancora interpellano la nostra risposta. Grazie.
Concludiamo mostrando alcune lettere, signor Presidente. È un compito difficile. Ci ho passato le notti a scegliere coi giovani collaboratori quale mettere. 10 lettere che rappresentano tutta la storia di De Gasperi, chissà quante ne troveremo di più belle ancora. Andranno nel prezioso archivio nel portale dell'archivio storico. Ringrazio la dottoressa Giannetto che ci ha sostenuto. E allora, non so se riesco a recitare De Gasperi, non si recita De Gasperi, ma credo che sia giusto finire mostrandovi dei documenti, quelli che ogni giovane, ogni studioso, dall'America all'India alla Germania, potrà leggere. Parto da una lettera del 7 dicembre 1910, è la lettera al suo vescovo, suo protettore, amico, guida, Monsignor Endrici, che gli aveva fatto le condoglianze per la morte della madre Maria Morandini. Ma questa lettera è preziosa, come ogni lettera, dettagli, perché riguarda anche l'altro grande lutto, la perdita del fratello tanto amato Mario. Il colpo fu terribile, ha squarciato la quercia, dalla quale non molto tempo fa si era staccato il ramo più rigoglioso. Più avanti, il Signore voglia non pesare più oltre la sua mano benedetta su di noi. L'ora che passa è pesante, ricominciamo. La lettera che segue è a Enrico Conci. È il primo laico eletto trentino tra le fila dei cattolici trentini al Parlamento di Vienna. Un amico, restò molto impegnato in politica. Questa lettera è molto importante perché è la lettera del 23 e c'è un passaggio di questa lettera, ve lo leggo. Non so che pensi Mussolini di me ora, 23, anno cerniera decisivo. So che fino ad un mese fa mi riteneva tra i popolari un equilibrato e un acquisibile alla nuova situazione. Comunque, scrive a Conci, io cercherò di avere i massimi riguardi per salvaguardare la situazione locale che era in ebollizione. Non so però se giovi. E qui c'è una frase lapidaria. La raffica passerà forse dappertutto. La lettera che segue è da Alcide De Gasperi a Luigi Sturzo. Questa è nota, ma merita di essere vista perché è una delle più belle lettere della storia civile italiana. L'ho letta e ristudiata. È la prima lettera dopo 10 anni che De Gasperi scrive a Sturzo, che era partito. Siamo il 28/12/1933. Carissimo Don Luigi, so che dopo tanto silenzio questa lettera non potrà recarti soddisfazione, perché entrambi avremo bisogno di riprendere un contratto intellettuale e sentimentale che 10 anni fa ci era divenuto così caro che non si può ristabilire se non di presenze, guardandosi negli occhi. Ma io voglio dirti almeno con quanto affetto pensi a te, specie in questi giorni nei quali si ricordano gli anni che se ne sono andati e si riflette su quelli che se ne vanno. Racconta il suo disagio di essere compresso nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Più avanti dice, nessun rimpianto del passato può eguagliare l'amarezza che si prova, siamo nel 1933, al presente nell'assistere passivi e disorientati ad equivoci, a dissimulazioni di principi, una volta proclamati sacri ed inderogabili. Gli è che come politici si può ben considerarsi morti, ma come cattolici no, a meno di non perdere la fede. Cioè, leggo questo passaggio. Prima di tacere per sempre, coscienza di De Gasperi era che aveva finito la sua vita politica. Vorrei poter scrivere, scrive a Don Luigi Sturzo, almeno un piccolo libro analogo a quello pubblicato dal Sorte nel 1914, Le Catholiques en face de la démocratie, riferito invece ai problemi d'oggi e con una buona introduzione storica, perché la storia ormai i vecchi dimenticano e i giovani non studiano più, ma la mia situazione mi impone di astenermi non solo dalla politica, ma anche da qualunque attività che possa interpretarsi, sia pur in senso lato, come affine alla politica. Sentite, perciò il mio destino è di schedare oggettivamente e musulmanamente i libri altrui. Anche il mio più accanito avversario, se mi vedesse alle prese con questo sistema di pedantesca acribia, si sarebbe forse riconciliato. Non credere, continua, tuttavia che io viva nel passato, come molti fanno per loro comodità spirituale. Mi sforzo invece di aggiornarmi, di comprendere l'evoluzione dei tempi e di rendere giustizia alle nuove generazioni. E poi parla della montagna, evoca la montagna. La montagna, la patria della natura, è rimasta la nostra gioia. E poi gli dà istruzioni su come fargli arrivare le lettere, perché la corrispondenza sarà rara, ma lui lo vuole tenere. Passiamo a una lettera da Augusto De Gasperi. Fratello, grazie di avercela data. 1627, torniamo un po' indietro. La famiglia anche De Gasperi pensava di non essere condannato nel processo, e invece viene condannato. Un colpo terribile a tutta la famiglia. E Augusto De Gasperi scrive al fratello queste parole. È una nota familiare, ma credo di grande eleganza e signorilità. Scrive il fratello ad Alcide in carcere. Papà sta benino, ora fa qualche piccola passeggiata, è di buon umore e pensa continuamente al suo viaggio a Predazzo. Naturalmente non sa nulla di te e non dubita neppure lontanamente, Per fortuna, punto esclamativo, la sua ultima malattia gli ha lasciato una certa debolezza di cervello, per cui non afferra tanto facilmente quei segni che potrebbero mettere in sospetto. E scrive a Augusto: Francesca, la moglie, ti avrà detto di scriverle almeno una parte di una lettera, in modo che si possa staccarla e leggergliela e fargliela vedere. E poi conclude: mi accorgo di essere stato freddo nello scriverti. Credilo, ciò non corrisponde affatto al mio stato d'animo. Passiamo ad A Palmiro Togliatti. Qui entriamo nel De Gasperi che governa. De Gasperi che vuole sempre mostrare che è, non dico primo, ma nessuno può sopravanzarlo. Togliatti gli aveva scritto: abbiamo la lettera A, bisogna fare la legge per il voto alle donne. E lui dice, scrive: caro Togliatti, ho fatto più rapidamente ancora di quanto mi chiedi. Ho telefonato a Bonomi preannunciandogli che lunedì sera o martedì mattina tu e io faremo un passo presso di lui per pregarlo di presentare alla prossima seduta un progetto per l'inclusione del voto femminile nelle liste delle prossime elezioni amministrative. Facesse intanto preparare il testo del decreto. Mi ha risposto affermativamente. Veniamo a due lettere carine. Ne mostro una sola perché c'è la firma di Umberto. Però vi leggerò due aggettivi diversi di una lettera di un mese dopo. La prima è il 10-5-46, lettera ufficiale: signor Presidente, l'abdicazione di mio padre mi ha portato ope legis alla successione, quest'atto non muta in nulla i poteri costituzionali, eccetera. Credo, certo, che il governo vorrà collaborare con me nell'interesse del Paese fino alle decisioni della consultazione popolare, le invio. Bene. Il 12-6 del 46, dopo quel mese travagliato che è stato ricostruito, Umberto riscrive e dice così, vediamo il cambiamento di tono: io voglio aspettare gli accertamenti del giudizio definitivo della Corte Suprema di Cassazione. E poi continua e poi dice: sono sicuro che io possa ancora continuare a collaborare con lei. Ma De Gasperi ha rotto gli indugi, è stato trattato villanamente. Va quella sera stessa nel Consiglio dei Ministri, con l'appoggio di tutti, decide di assumere i poteri di capo provvisorio dello Stato e prepara di suo pugno quel radiomessaggio che leggerà, che è forse il più bel radiomessaggio suo, in cui parla di una Repubblica di tutti, di un'Italia di tutti. Anche gli aggettivi mostrano, anche un re deve cambiare gli aggettivi qualche volta. De Gasperi ad Antonio Santin, vescovo di Trieste, apre uno squarcio sulla grande sofferenza di De Gasperi, che era la frontiera ad est, Trieste. Caro ed eccellentissimo, eccetera, eccetera, faremo ogni sforzo per difendere e salvaguardare Pola, Rovigno e Parenzo. Però poi scrive, molto importante questa notazione: per quanto riguarda in particolare Pola, temo che essa sia voluta non tanto dalla Jugoslavia quanto dalla Russia. In tal caso, Vostra Eccellenza comprende che le difficoltà diventano durissime. E poi c'è un'osservazione illuminante: non credo, d'altra parte, sia possibile barattare l'Alto Adige. Sta di fatto che i russi non vogliono darlo all'Austria, per la stessa ragione per cui non vogliono dare Trieste all'Italia. La rinuncia da parte nostra dell'Alto Adige sarebbe quindi in pura perdita, senza alcun compenso. Una frase lapidaria da contestualizzare, ma di una lucidità incredibile. Scritta a un vescovo. Arriviamo alla lettera a Mario Scelba. Qui si vede la cucina di De Gasperi. De Gasperi governava davvero. Guardate l'attacco, governava così, dava istruzioni ai ministri. Caro Scelba, ho pensato al modo di farti riposare, perché Scelba era stanco e non stava bene. E infatti si riposò due mesi e disse, e scrive De Gasperi, la leggete, la vedete. Interni a Piccioni? Spataro? Ovvero, seconda ipotesi, un secondo sottosegretario fra gli attuali, Martino, Resta, Tessitori, ovvero nomina sottosegretario secondo di Colombo, ora guarito. Non sappiamo di che malattia, bisogna studiare. Dubito, poi fa i suoi commenti, dubito che Piccioni accetti, Per cui se si parla di intermi bisogna arrivare a Spataro, sarà così. Però c'è anche Aldisio che ha bisogno di una sosta. Seconda ipotesi, il più sottomano è Martino, ma è in corso una proposta per il Consiglio Supremo di Difesa. Resta, prob amministrativo, non è chiaro, bisogna studiare. Gli errori, vedete, bisogna correggere. Non si può dividere la materia senza urtare Bubbio? Dimmi il tuo parere, cordialmente De Gasperi, dimmi il tuo parere, aveva già deciso. Abbiamo Alcide De Gasperi a Tullio Dorizio, 1952, Tullio Dorizio diventa presidente della regione Trentino Alto Adige, fedele membro del partito della Democrazia Cristiana, ha vinto, e De Gasperi, è una lettera del 52, non posso far vedere tanta roba, e ci sono delle considerazioni molto belle, dice: a vittoria raggiunta ti faccio alcune considerazioni. Per foro interno, primo, mi pare che convenga raccomandare una più adeguata considerazione dei cosiddetti vecchi. Non bisogna credere che l'apparente facilità della conquista da parte dei cosiddetti giovani non lasci dei vuoti o delle amarezze, che minacciano di svilupparsi poi come acidi corrosivi. Noi, come partito, abbiamo bisogno di tutte le forze, anche le meno valide, e il saperle utilizzare è arte politica necessaria. Non bisogna giudicare solo da ciò che perdiamo, ma dai fermenti che lasciamo crescere fuori di noi. L'esperienza di una lunga vita ormai mi dice che è meglio sopportare una collaborazione meno utile che creare uno scontento non necessario o un'avversione che si poteva evitare. Anche noi giovani d'allora eravamo più robusti e più moderni organizzatori degli uomini politici che ci dirigevano e soprattutto dei dirigenti economici, economico-cooperativi, ma l'unità l'abbiamo conservata integrando la precedente generazione, non mettendola da parte ed evitando di concentrare tutto su un binario solo. Adenauer scrive dal Cide De Gasperi. C'è anche la risposta, autografa in tedesco di De Gasperi, ma leggo questa lettera che viene dalla cancelleria tedesca. È in tedesco, ma la frase centrale dice, parla Adenauer, ho l'urgente desiderio, Wunsch, che lei, uno dei primi pionieri dell'Europa, Ersten vor Kämpfer für Europa, sia presto in grado di fare di nuovo tutto ciò che è in suo potere per portare a termine il nostro compito comune. Arrivo all'ultima lettera. 27 luglio, no, ho saltato la lettera di Giulio Andreotti. Questa è molto bella, signor Presidente. Ringrazio Serena Andreotti di averti messo a disposizione le lettere che sono nell'archivio Andreotti all'Istituto Sturzo. Devo dire la verità che me la sono girata tra le mani, perché una lettera così cambia la percezione di molte persone e di me stesso. Avevo dei dubbi, ma mi ha convinto su alcune cose che vedrete. La lettera è un capolavoro, è lunga, mi leggo alcune parti. Dice che nel partito non ci sono 10 persone che contino nella DC tra di loro che si vogliano veramente bene, né un alito di rigore, di carità e di disinteresse, credo, che lo portino i mistici professionali. Chissà, la storia pensa, ragiona, vede. Sostegno accomodante dei loro stessi avversari pur di raggiungere le mete tattiche individuali. Questo shock di spiritualità è la cosa più urgente nel partito e sono certo che lei riuscirà a farlo. 53, caduto il governo, Andreotti non sa dove collocarsi, è incerto. E racconta: ieri sono andato a Montignoso nell'anniversario della morte di Sforza, una tomba triste, piena di calcinacci e di truccioli di legno. Ho pensato con amarezza a quanti del clan di Sforza non hanno sentito il bisogno, almeno in questa prima ricorrenza, di andare a rendere un omaggio gentile. La contessa era al mare, ha lasciato al fratello del povero Sforza i suoi pensieri. E qui c'è una frase che mostra l'autoironia di Giulio Andreotti. mi era venuta voglia alla sera di comprarmi dei fiori per godermeli in vita, vista la piega delle colleganze politiche. È stato un brutto anno, chiude, è stato un brutto anno il 53, e spesso medito sulla utilità di abbandonare la vita politica, che diviene sempre più difficile per chi non vuol legarsi a gruppi di interesse, agricoli o no, o a cooperative di mistici schedati. Ossequi la sua signora e mi chieda sempre di lei, devotissimo Giulio Andreotti. Abbiamo un'ultima lettera, è la penultima lettera che scrive De Gasperi. Abbiamo nella banca dati anche la lettera Fanfani, la minuta della famosa lettera Fanfani di due giorni prima. Ma questa io la trovo di una eleganza, di una signorilità, un memento meraviglioso, uno stile. Guardate la carta intestata, non è più nulla, è Alcide De Gasperi che scrive a Gronchi, che non l'ha mai amato. Gronchi, De Gasperi, dice: caro Presidente, le mie precarie condizioni di salute mi impediscono, devo prendere la trascrizione, mi impediscono di venire da te personalmente. Siamo il 26 luglio del 54, sta partendo per Sella, dove morirà. Di venire da te prima delle vacanze sarebbe stato per pregarti di esaminare la possibilità di concedermi due stanze a Montecitorio, una per me come presidente dell'assemblea comune della CECA, l'altra per l'ufficio. Credo che Cosentino, segretario generale, che conosce i precedenti, te ne abbia già parlato. A Strasburgo, rispettivamente Lussemburgo, si insiste nell'appoggiare lo sviluppo dell'assemblea ceca sulle sedi dei parlamenti nazionali. Ogni tua comunicazione potrà, se credi, essermi trasmessa da Cosentino. E così facciamo un omaggio ai segretari generali. Frattanto, coi migliori auguri di buona salute, tuo De Gasperi. Grazie, signor Presidente. Grazie a tutti voi.